Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Sedicesima puntata. Quando mio padre venne a prendermi, non disse nulla. Avrei ben voluto saltargli al collo e abbracciarlo dopo tanto tempo che non lo rivedevo, ma egli mi dette un'occhiataccia severa che mi agghiacciò e non mi disse altra parola che questa.
Via!
E partimmo. In diligenza si mantenne sempre il medesimo silenzio. Esso non fu rotto da mio padre che nell'entrare in casa.
Eccoti di ritorno, disse. Ma è un cattivo ritorno. E ormai per te non c'è che la casa di correzione. Te l'avverto fin d'ora.
Queste parole mi spaventarono, ma la paura mi passò subito perché di lì a poco ero nelle braccia della mamma e di Ada, piangente e felice. Non dimenticherò mai quel momento. E se i babbi sapessero quanto bene fa all'anima dei figliuoli il trattarli così affettuosamente, piangerebbero anche loro con essi quando c'è l'occasione di farlo, invece di darsi sempre l'aria di tiranni che tanto non giova niente. Il giorno dopo, cioè il giorno 15, seppi dell'arrivo di Gigino Balestra, anche lui mandato via dal collegio. E anche questa è una novità che mi ha fatto piacere perché spero di trovarmi spesso insieme col mio buon amico e magari di mangiare qualche volta insieme qualche pasticcino nel suo bel negozio. Però quando non vede il suo babbo che è socialista ma che in quanto a pasticcini li vorrebbe tutti per sé. E ieri poi ne ho saputa un'altra. Il signor Venanzio, quel vecchio paralitico al quale pescai a canna l'ultimo dente che gli era rimasto, pare che stia di molto male, poveretto. E il mio cognato è in grande aspettativa per la eredità. Questo, almeno, ho raccapezzato dai discorsi che sento fare, e anzi, ho anche saputo che il Maralli, appena ebbe la notizia del mio ritorno dal collegio, disse ad Ada:
«Per carità! Badate che non mi venga in casa perché, se no, mi fa perdere quel che ho acquistato in questo tempo nell'animo di mio zio e va a finire che mi disereda davvero».
Ma non abbiano paura, che io in casa sua non ci vado. Oramai ho promesso alla mia buona mamma e all'Ada di metter la testa a partito e di fare in modo che il babbo non abbia a mettere in esecuzione la minaccia fatta di cacciarmi in una casa di correzione, che questo sarebbe davvero un discorso per me e per la mia famiglia. E in questi 5 giorni ho dimostrato che questa volta non si tratta di promesse da marinaio e che se voglio so anche essere un ragazzo di giudizio. Tant'è vero che la mamma stamani mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio dicendo:
«Bravo Giannino, seguita così e sarai la consolazione dei tuoi genitori».
La frase non è nuova, ma però detta da una mamma buona come la mia fa sempre un effetto nuovo nel cuore di un figliuolo per bene e io le ho giurato di mantenermi sempre così. Io l'ho sempre detto che le mamme sono più ragionevoli dei babbi. Infatti, la mamma, quando le ho raccontato dell'affare della minestra di magro che ci davano il collegio il venerdì e dell'eterno riso che si mangiava in tutti gli altri giorni della settimana, mi ha dato pienamente ragione e ha detto a mia sorella:
«Poverini, Chissà come si stomacavano a mangiare quelle porcherie.
23 febbraio. Stamani mi sono furgato. Non ho mai potuto capire perché i pasticcini, che sono tanto buoni, debbano far male e i purganti, che sono cattivi, debbano far bene. Il fatto è che dei pasticcini ieri ne mangiai una ventina, tutti con le mandorle, e pare che, per l'appunto, le mandorle siano molto indigeste. Gigino Balestra, all'ora che avevamo fissato, cioè alle 10, era sulla porta del negozio e mi fece l'occhiolino come per dire che aspettassi un poco prima di entrare. Infatti, fece una giratina in su e in giù e finalmente mi fece cenno di passare. In quel momento non c'era nessuno perché il ministro di bottega era andato a dare un'occhiata nel laboratorio.
«Bisogna far presto», disse Gigino, «perché ritorna subito».
Io feci in un lampo 4 pasticcini ogni boccone e si vede che il mangiar così in fretta e furia mi fece male perché appena tornato a casa mi sentii un gran peso allo stomaco e dei giramenti di testa tali che dovettero mettermi a letto. Naturalmente dell'affare dei pasticcini non dissi niente, anche per non compromettere il mio amico Gigino Balestra. Febbraio. Stamani ci è arrivata in casa una triste notizia. Il signor Venanzio è morto stanotte. Povero signor Venanzio, era un po' uggioso, ne convengo, ma era un buon uomo e mi dispiace molto che se ne sia andato. Mi pare di vederlo ancora. Povero signor Venanzio. Febbraio. Che giornata di grandi emozioni. È vicina la mezzanotte. Tutti sono già andati a letto e io sono solo qui nella mia cameretta, solo col mio segreto, col mio grande segreto, e piango e rido, tremo e non so perché né di che. E stento quasi a scrivere qui questo importante avvenimento della mia vita, nella paura che sia risaputo. Ma no, oramai in queste pagine ho confidato ogni mio atto e ogni mio pensiero e sento come un bisogno di sfogare qui, in questo mio caro giornalino, la piena dei sentimenti che mi invade l'animo e mi commuove tutto. Però, prima di tutto, voglio dare un'occhiata se il mio prezioso segreto è al suo posto. Sì, sì, sono lì, tutti e 200. Non ne manca uno. Procuriamo di rimetterci in calma dunque e ripigliamo il discorso tranquillamente dal punto in cui è stato interrotto. Il povero signor Venanzio dunque è morto e questo l'ho scritto fino a da ieri. Scrissi anche che la notizia mi aveva fatto dispiacere ed è proprio vero, perché in fondo quel vecchio sordo e paralitico al quale tutti auguravano la morte mi faceva compassione. E ora che è morto e di lassù può vedere le cose come stanno, deve capire che se gli pescai con l'amo l'ultimo dente non lo feci a fin di male, ma con lo scopo di divertirlo. E che certo non avrei fatto quello che feci se ne avessi potuto prevedere le conseguenze. Che del resto furono molto esagerate da mio cognato perché in una bocca avere un dente solo e bacato e non averne punti è tutt'uno, e non credo per questo di aver abbreviato la vita d'un minuto a quel povero disgraziato. Però, per quanto la notizia della morte del signor Venanzio mi avesse fatto dispiacere, stamani non ci pensavo più, quando un fatto stranissimo è venuto a richiamarmelo alla mente. Verso le 9:30, mentre inzuppavo il terzo panino imburrato nel mio caffè e latte con molto zucchero, non è per ghiottoneria, ma Io metto sempre di molto zucchero perché la mattina prendo sempre di molto latte con di molto caffè per poterci inzuppare di molti panini con di molto burro, mi sono sentito chiamare a un tratto.
Giannino! Giannino! Vieni qua subito!
Era l'Ada che urlava a quel modo e io certo, occupato com'ero, non mi sarei messo neanche d'un passo se nell'accento di mia sorella non avessi sentito veramente qualche cosa di insolito. Son corso nella stanza d'ingresso dove ho trovata insieme alla mamma e tutte e due stavano commentando una lettera che tenevano in mano.
«Guarda, Giannino»,
mi ha detto subito la mamma,
«questa lettera è per te».
«E allora?» ho osservato subito. «Perché l'avete aperta?»
«Oh, bella, io sono la tua mamma e ho diritto, credo, di vedere chi ti scrive».
«E chi mi scrive?»
«Ti scrive il cavalier Ciapi, notaro».
«E che vuole da me?»
«Leggi».
Allora ho letto, pieno di meraviglia, la lettera che ricopio qui, tale e quale, sul mio giornalino. Cavalier Temistocle Ciapi, notaro. Signor Giovanni Stoppani, nella mia qualità di pubblico notario incaricato di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie del defunto signor Venanzio Maralli, mi pregio ricopiare qui il paragrafo 2 di dette disposizioni che la riguardano personalmente. Paragrafo 2. Desidero e domando che alla lettura di questo mio testamento, oltre agli interessati, e cioè mio nipote, avvocato Carlo Maralli, Cesira degli Innocenti, sua donna di servizio, e il commendator Giovanni Maria Salviati, sindaco della città, intervenga anche il giovanetto Giovannino Stoppani, cognato del predetto Carlo Maralli, sebbene nessuna delle disposizioni testamentarie qui contenute lo interessino. Ma io desidero la sua presenza perché, avendolo conosciuto di persona, amo che in queste mie disposizioni il giovanetto Stoppani trovi un efficace ammaestramento sulla vanità delle umane ricchezze e un nobile esempio verso il prossimo. A tale scopo do espresso incarico al notaro cavaliere Temistocle Ciapi di mandare a prendere il detto Giovanni Stoppani, dove si trova a tutte spese da pesare sulla somma dell'intero capitale di cui al paragrafo 9. In ordine dunque al desiderio espresso nel paragrafo qui sopra riportato, la prevengo che alle ore 15 di oggi manderò alla sua abitazione un mio incaricato di fiducia, il quale la accompagnerà in vettura fino al mio studio in via Vittorio Emanuele numero 15, piano primo, dove sarà data lettura del testamento del defunto signor Venanzio Maralli. Temistocle Ciapi, notaro.
Guarda un po', ti ricordati bene, caro Giannino?
Mi disse la mamma, dopo che ebbi letto la lettera del notaro.
Pensa a quello che facesti in quei giorni che rimanesti a casa del Maralli. Non c'è il caso che ci sia sotto qualche altro dispiacere?
Risposi io.
Ci fu l'affare del dente. È curiosa,
esclamò Ada.
Non si è mai sentito un altro esempio di invitare un ragazzo ad assistere alla lettura di un testamento. Se ti avesse lasciato qualcosa, si capirebbe,
aggiunse la mamma.
Ma in questo non c'è pericolo, dopo tutto quello che gli facesti.
E poi, osservò mia sorella,
la lettera parla chiaro, sebbene, dice, nessuna delle disposizioni testamentarie qui contenute lo interessino. Dunque, in ogni modo,
concluse la mamma,
non diremo niente al babbo, hai capito? Che se c'è qualche strascico da allora, non vorrei che compromettesse quel che hai acquistato da che sei tornato di collegio e ti mettessero in una casa di correzione.
Siamo rimasti dunque d'accordo che alle ore 15 Caterina si sarebbe trovata fuori dalla porta di casa per dire al vetturino di attendere senza fargli suonare il campanello e che io sarei salito zitto zitto nella carrozza annunziata dalla lettera del notaro. Al babbo La mamma e l'Ada avrebbero detto di avermi mandato a divertirmi dalla signora Olga. È inutile dire con quanto desiderio abbia aspettato l'ora fissata. Finalmente Caterina è venuta a chiamarmi e io sono sgusciato via di casa e son montato nella carrozza che mi aspettava con lo sportello aperto. Dentro c'era un uomo tutto vestito di nero che mi ha detto: «È lei Giovannino Stoppani?»
«Sì, ho qui la lettera.»
«Benissimo.»
Quando, dopo poco, sono entrato nello studio del notaro Ciapi, c'era il sindaco e, dopo poco, è arrivato il mio cognato Maralli, che appena mi ha visto ha alzato tanto di muso. Ma io ho fatto finta di nulla e invece ho salutato la sua donna di servizio, Cesira, che è arrivata subito dopo di lui e che è venuta a mettersi a sedere accanto a me e mi ha domandato come stavo. Il notaro Ciapi stava seduto su una poltrona davanti a un tavolino. Questo notaro è un tipo buffo, piccolo piccolo e grasso grasso, con una faccia tonda, mezza affogata dentro una papalina ricamata con una nappa che gli vien sempre sull'orecchio e che egli cerca di cacciar via con certe scrollatine di testa come farebbe uno che avesse i capelli troppo lunghi sulla fronte per mandarseli indietro. Egli ci ha guardato tutti e poi ha suonato il campanello e ha detto:
«I testimoni!»
E son venuti due cosi neri neri che si son messi tra me e il notaro, il quale ha preso uno scartafascio e ha cominciato a leggere con voce nasale come se avesse avuto a dire un'orazione.
«In nome di Sua Maestà, Re Vittorio Emanuele III e felicemente regnante...»
E giù una filastrocca di cose nelle quali non capivo niente finché poi, a un certo punto, incominciò a leggere proprio le parole dettate dal signor Venanzio prima di morire e quelle le capii benissimo. Naturalmente non posso ricordarmi le frasi precise, ma ricordo le cifre dei diversi lasciti e ricordo anche che tutte quelle disposizioni testamentarie erano dettate in modo curioso, con uno stile pieno di ironia, come se il povero signor Venanzio, nell'ultima ora della sua vita, si fosse preso il supremo divertimento di pigliare in giro tutti quanti. La prima disposizione era di dare dal suo patrimonio la somma di 10.000 lire alla Cesira. E non saprei dire la scena che nacque quando il notario ebbe letto questo paragrafo del testamento. La Cesira, alla notizia di quella fortuna, si svenne e tutti corsero attorno, fuorché il Maralli, che diventò pallido come un morto e guardava la sua donna di servizio con due occhi come se la volesse mangiare. Eppure, a sentire il povero signor Venanzio, che spiegava tutte le ragioni per le quali lasciava tutti quei quattrini a quella ragazza, pareva che l'avesse fatto proprio per far piacere a suo nipote. «Io lascio questa somma alla nominata Cesira degli Innocenti», super giù diceva così, «prima di tutto per gratitudine mia verso di lei che, nella casa di mio nipote, ove passai gli ultimi anni della mia vita, mi trattò con ogni riguardo, superando in gentilezza perfino i miei parenti. Basta dire che ella abitualmente si limitò sempre a trattarmi col soprannome di Gelatina, alludendo al tremore continuo che mi dava la paralisi». Ora mi ricordavo benissimo che questo fatto al povero signor Venanzio l'avevo detto proprio io, ragione per cui se a Cesira era capitata questa bella eredità doveva ringraziare me. Ma il signor Venanzio aggiungeva altre ragioni.
«Inoltre», diceva presa poco nel suo testamento, «a favorire in modo speciale questa buona ragazza, sommosso dalle giuste e sane teorie politiche e sociali di mio nipote, il quale ha sempre predicato che nel mondo non ci devono essere più né servi né padroni. Ed egli, io credo, accoglierà benissimo questo mezzo che io porgo a Cesira degli Innocenti di non essere più serva in casa di lui e a lui di non essere più suo padrone».
L'avvocato Maralli, nel sentir leggere questo paragrafo, sbuffava e ripeteva a bassa voce rivolgendosi al sindaco:
«Già, mio zio è stato sempre un originale!»
Il sindaco sorrideva con una certa aria canzonatoria e stava zitto.
Intanto il notaro seguitava a leggere ed era arrivato a un paragrafo che diceva così:
«Sempre per rispetto alle nobili teorie di altruismo sulle quali sono fondate le teorie politiche e sociali di mio nipote, poiché mi parrebbe di recar adesso una profonda offesa, lasciando del mio capitale erede lui, che fu sempre avversario accanito del capitale e dei suoi privilegi, primo dei quali è quello dell'eredità, lascio tutto il mio patrimonio già descritto ai poveri di questa città, dei quali il giorno della mia morte risulterà negli atti del comune la fede di miserabilità. Mentre al mio amatissimo nipote, in ricordo del suo affetto verso di me e degli auguri e voti fatti continuamente a mio riguardo, lascio per mio ricordo personale, che egli certo terrà carissimo, l'ultimo mio dente strappatomi dal suo piccolo cognato Giovannino Stoppani, che ho fatto espressamente rilegare in oro per uso di spillo da cravatta». E il notaro levò infatti da un astuccio un enorme spillone in cima al quale era proprio il dente con le barbe che avevo pescato nella bocca sgangherata del povero signor Venanzio. A quella vista, naturalmente, non seppi resistere e mi scappò da ridere. Non l'avessi mai fatto. L'avvocato Maralli, che pareva invecchiato di 10 anni e tremava tutto per la rabbia e per lo sforzo che faceva di contenersi, scattò e, tendendo una mano verso di me, esclamò: «Canaglia, ridi anche, al frutto delle tue canagliate!» E c'era in queste parole tale accento di odio che tutti si sono voltati a guardarlo e il notaro gli ha detto: «Si calmi, signor avvocato!»
E ha fatto per porgergli l'astuccio col dente del povero signor Venanzio, ma il Maralli l'ha respinto con un gesto energico esclamando:
«Lo dia a quel ragazzo! Fu lui che lo levò al defunto e glielo regalo!»
E si è messo a ridere, ma si capiva che era un riso sforzato per rimediare alla scena fatta prima. Infatti, dopo aver messo la firma sotto ai fogli che gli porgeva il notaro, ha salutato e se n'è andato via. Mentre il sindaco prendeva degli accordi col notaro per distribuire ai poveri denari lasciati loro dal povero signor Venanzio, la Cesira mi ha detto:
«Ha visto, sor Giannino, com'è rimasto il sor padrone?
Il bello è che se la piglia con me, già, chissà che scena farà a casa.
Io non so come fare ad andarci».
«Che importa? Ormai tu sei una signora. Vedi che cosa vuol dire a trovare un bel soprannome a un vecchio paralitico?» In quel momento il sindaco aveva finito di firmare i fogli e fissare col notaro e questi ha chiamato la Cesira, alla quale ha detto di ritornare da lui l'indomani. Così, rimasto solo nella stanza, il notaro ha aperto una cassetta della sua scrivania, ha levato fuori un involto e, alzandosi gli occhiali e guardandomi fisso in faccia, mi ha detto:
«Il defunto signor Venanzio Maralli era veramente un originale, ma a me non sta di giudicarlo e il mio dovere di notaro è di seguire fino all'ultimo le sue volontà testamentarie, siano esse state espresse per iscritto che a voce. A voce, dunque, il signor Venanzio mi disse: «Io ho qui un involto contenente 1.000 lire in tanti biglietti da banca da 5 che desidero, dopo la mia morte, siano consegnati a brevi mano e senza che nessuno veda e che nessuno venga a saperlo al cognato di mio nipote, Giovannino Stoppani, col patto che egli li prenda e li tenga con sé e ne disponga a suo piacere e non dica a nessuno di possedere tale somma».
Queste parole, che mi hanno empito di meraviglia, il notario le ha dette con un tono di voce uguale come se le avesse imparate a mente. Poi, cambiando accento, mi ha detto, accarezzandomi: «Il defunto mi disse che tu eri la disperazione dei tuoi parenti». «Ora però sono diversi giorni che sono buono», ho detto io.
«Meno male. Guarda dunque di non usar male del denaro che ti consegno. Forse il defunto signor Venanzio, lasciandotelo senza alcun vincolo e su una vigilanza, ha voluto darti una prova di grande stima e di grande fiducia. E sia per questo, ossia che per la sua bizzarra natura, si sia divertito a pensare a quel che tu avresti potuto fare trovandoti in possesso di questi quattrini. ho creduto mio dovere di darti un consiglio che la mia qualità di notaro e di esecutore testamentario non mi vieta.
E mi ha consegnato l'involto. Poi ha aggiunto, porgendomi anche l'astuccio col dente del defunto.
E questo? Tuo cognato te l'ha ceduto. Prendi. E ora ti farò riaccompagnare a casa.
Io ero così confuso da tante inaspettate sorprese che non gli dissi neppure grazie. Sull'uscio dello studio era quell'uomo tutto nero che mi aveva accompagnato fin lì e che è sceso giù con me alla porta ed è entrato con me nella carrozza e mi ha portato fino a casa.
Il babbo non c'era.
E la mamma e l'Ada mi son venute subito d'intorno a farmi mille domande.
Quando hanno saputo che il signor Venanzio aveva lasciato tutto il suo patrimonio ai poveri del comune e che al Maralli non era toccato che uno spillo d'oro col dente che aveva ceduto a me, hanno cominciato a scaricarmi un diluvio di esclamazioni.
Come? Possibile? Ma perché? Ma come mai?
Io però ho risposto sempre che non ne sapevo nulla e quando alla fine ho potuto liberarmi dalle loro domande, me ne sono venuto qui in camera e ho riposto il mio tesoro nel cassetto del tavolino e ho chiuso a chiave. Per il resto della giornata ho fatto finta di nulla. Era tanto il nervoso che avevo addosso che il babbo a cena se ne è accorto e ha detto:
«Se può sapere cos'hai stasera, mi sembri un'anguilla».
Finalmente, quando sono stato solo qui nella mia cameretta, ho dato libero sfogo alla mia emozione e ho contemplato il mio tesoro. E ho contati e ricontati i 200 biglietti da 5 lire dei quali sono possessore. E li ripongo nel cassetto del tavolino e lo chiudo e poi lo riapro e poi li ritiro fuori e li rimiro e li riconto da capo per poi richiuderli e rilevarli senza decidermi a separarmi da loro. Basta. Mi pare che sia l'ora di andare a letto. Chiudo la mia cassaforte e buonanotte, giornalino mio.